Allora, buon sabato a tutti. Io sono veramente felice di essere nuovamente qui insieme a voi, anche se virtualmente. Ma sappiamo bene che il Signore opera sempre per il bene del suo popolo e ci elargisce costantemente doni, come questa, la possibilità di stare insieme anche tramite una connessione internet, soprattutto poi in questi momenti così bui per l'intera umanità. Vorrei ringraziare e utilizzare questo breve spazio che mi è stato concesso presentandomi a tutti voi, soprattutto a coloro che non mi conoscono, ma anche a coloro con i quali ho condiviso dei bellissimi momenti, momenti speciali durante la splendida e edificante festa dei Tabernacoli dello scorso anno. Come ha detto il ministro, io mi chiamo Fabio Molinari, ho 55 anni e vivo nella provincia di Roma, in particolare in Capena. Sono sposato da 25 anni, quest'anno festeggeremo i nostri 25 anni di matrimonio con mia moglie Sabrina e ho una figlia di 22 anni di nome Valentina. Mia figlia, 2 anni e mezzo fa, mi ha fatto il bellissimo dono di un bambino di nome Tiziano e quindi sono anche diventato nonno. Prego proprio per lui ogni giorno il Padre Celeste perché mi consenta al momento opportuno di educarlo alla sana dottrina in modo che anche lui possa essere annoverato tra i figli di Dio e coerede di Gesù Cristo. Io lavoro per una multinazionale americana che si occupa di informatica da oltre 30 anni. Come ho già detto prima, mi piacerebbe condividere con voi la mia storia, soprattutto il mio percorso di fede che mi ha portato oggi a parlare qui, ma soprattutto ad entrare a far parte della meravigliosa famiglia di Dio. In quest'ultimo anno mi sono fermato spesso a riflettere su questo e mi sono domandato più volte quando è che ho incominciato realmente a cercare Dio e la verità. Io veramente non saprei rispondere con assoluta certezza. Posso soltanto dire che sin dalla mia gioventù ero religiosamente irrequieto, cioè sentivo che la dottrina che mi era stata impartita non rispondeva a tutte le mie domande e anche alcune erano addirittura contraddittorie. E vi assicuro che le mie domande erano veramente tante. Poi da adolescente, come la maggior parte di tutti noi, ho frequentato la parrocchia del mio quartiere, sia come attività ludica, come oratorio, che partecipando al catechismo per conseguire la prima comunione e la cresima. Soprattutto durante il catechismo cresimale che ho cominciato a pormi e a farmi numerose domande. Notavo però spesso che il catechista rispondeva vagamente e non in maniera esaustiva alla mia domanda e quindi risultava in un certo modo la mia domanda risolta. Quindi, tralasciando però questo periodo adolescenziale, dove i miei interessi andavano naturalmente di pari passo alla mia età, e quindi la risposta e la ricerca alla corretta dottrina seguivano un andamento altalenante, arrivo però quindi al momento in cui ho conosciuto quella che sarebbe poi diventata mia moglie, e da qui è cominciato un pochettino il mio percorso di ricerca. Come per tutti noi, da bravi cattolici, una volta fissate le nozze religiose, siamo chiamati a fare il corso prematrimoniale. E qui devo dire che ho avuto il mio vero e primo scontro culturale, se lo posso chiamare così, e con il parroco del mio paese che avrebbe dovuto sposarci. Ho come sentito dentro me una vocina che mi diceva che era ora di fare un passo avanti, un passo ulteriore alla mia crescita. E che quello che mi avevano raccontato fino a mo quel momento non era sufficiente per comprendere realmente la verità e quindi rispondere a tutte le mie domande. E così, come mio carattere, sono partito a testa bassa, facendo, adesso che me ne rendo anche conto, delle domande anche piuttosto scomode. Purtroppo per lui, il parroco in quel tempo era il mio unico interlocutore per quelle questioni religiose. Ricordo ancora la sua faccia quando gli chiesi spiegazioni sul perché ci avesse insegnato i 10 comandamenti in un modo, quando sulle sacre scritture sono riportati in un altro. E lui, un po' imbarazzato, mi rispose che era per semplificare, visto che quei comandamenti erano abbastanza lunghi in termini di concetto e che le persone non le avrebbero mai ricordate correttamente. È qui che ho cominciato a capire che ero diventato, non dico quasi un nemico del parroco, ma giù di lì, perché io gli risposi che la legge di Dio non doveva essere semplificata, ma conosciuta così come Dio ce l'ha data. Oltretutto, e non si trattava semplicemente di fare un sunto dei comandamenti, qui era un vero e proprio atto di manomissione bella e buona, visto che, come sappiamo bene, il secondo comandamento è stato completamente cancellato, il quarto modificato, guarda caso, il comandamento che ci impone di rispettare il sabato, e quindi sappiamo benissimo che questa cosa non poteva andare giù. Un'altra domanda scomoda fu quella legata all'adorazione delle immagini, delle sculture, delle reliquie varie, e lì mi rispose nuovamente, sempre in modo vago, che tali immagini erano state poste nel luogo di culto per insegnare a coloro che nel passato più o meno remoto erano degli analfabeti, quindi non potevano leggere la Bibbia. In quel modo gli veniva insegnata la dottrina di Cristo, e diciamo pure a scopo didattico. Sì, perché però allora le venivano adorate, gli domandai, e lì non mi rispose. Infatti, alla fine mi fece validamente capire che ero lì perché volevo sposarmi, e non era il caso di andare oltre con questo dibattito. Secondo lui, sterile e controproducente, forse per lui, non per me. Naturalmente, poi, per amore di mia moglie e della mia futura sposa, ho soprasseduto. Però, con il passare del tempo, ho iniziato a ricercare la verità autonomamente, perché la dottrina cattolica non mi dava risposte. Anche perché la mia sensazione di incompletezza era sempre più accentuata e portava in me un senso di insofferenza a ciò che vedevo nella Chiesa cattolica. Questa insofferenza mi portava anche, come dire, una certa sensazione di trovarmi fuori posto. Anche il solo partecipare alle feste cattoliche aveva spento l'entusiasmo che avevo in gioventù. Gli stessi testimoni di Geova, che da ragazzo avevo frequentato marginalmente, senza mai entrarne a far parte, non erano la risposta alle mie domande. Anche gli evangelici, benché concordavo in alcuni loro punti di vista dottrinale, non rispecchiavano quello che nel tempo, da solo, avevo compreso dai miei studi. A cominciare, ad esempio, il non rispetto del sabato come il giorno del riposo del Signore. Nonostante i miei sforzi, la lettura delle scritture mi sembrava talvolta chiara, ma spesso difficile da comprendere. Questo perché, come sappiamo bene, e come scritto in Isaia, al capitolo 28, versetto 10, poiché un precetto su precetto, precetto su precetto, regola su regola, regola su regola, un po' qui e un po' là. Quindi dovevo comprendere meglio come il messaggio di Dio era, come possiamo dire, connesso in senso logico nelle scritture. Parallelamente a questi miei studi personali, iniziò una ricerca verso chi potesse aiutarmi a comprendere correttamente. In questo la preghiera giocò un ruolo abbastanza importante, mi insegnò a chiedere aiuto a Dio e gli chiese di mostrarmi quale fosse la strada da prendere ed anche di indicarmi chi avesse potuto aiutarmi a trovare quella strada. Ogni giorno, devo dire, le scritture mi sembravano acquisire un significato più chiaro che prima non comprendevo, e man mano che andavo avanti cominciavo a comporre il meraviglioso progetto di salvezza di Dio come se fosse un puzzle. Era come se l'Eterno mi avesse fornito la chiave per comprenderle, come dire, una specie di traduttore che mostrava in chiaro cosa egli stesse facendo e che in parte aveva già fatto per salvare il suo popolo. La cosa che più mi ha emozionato è stato comprendere che Dio mi avrebbe accettato a braccia aperte nel suo santo popolo, se solo io avessi espresso il desiderio di farne parte. Non si è infatti troppo peccatori per decidere di non esserne degni. Infatti in Isaia, al capitolo 1, versetto 18, leggiamo: «Venite, quindi, e discutiamo insieme, dice l'Eterno. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana». Ed è proprio quello che ho fatto, ho aperto il mio cuore a Cristo. Sapevo però che non era sufficiente, che per accettarlo ed entrare a far parte della sua grande famiglia era necessario fare una vera e pubblica scelta, rinunciando al peccato, confessando la nostra natura peccatrice e soprattutto il battesimo in acqua. È qui che entra in gioco la Chiesa di Dio Unita, Chiesa che già da qualche tempo avevo cominciato a seguire tramite i sermoni presenti sul suo canale YouTube. Ho constatato che ciò di cui si parlava rispecchiava la dottrina presente nelle scritture e anzi erano di grande aiuto nel comprendere ciò che ancora non ero riuscito a capire da solo. Allora quindi mi sono fatto coraggio, ho contattato il ministro Carmelo via email chiedendogli cosa dovessi fare per poter ricevere il battesimo. Questo infatti era il mio pensiero principale, credendo già di aver compreso tutto quello che c'era da capire nel mio studio autodidatta. Carmelo è stato molto sensibile anche in questo, e di comune accordo abbiamo iniziato insieme una serie di studi biblici serali, e non potrei mai ringraziarlo abbastanza per la sua disponibilità e dedizione. Questi studi hanno aperto finalmente e definitivamente la mia mente, il mio cuore, e ho potuto comprendere fino in fondo il meraviglioso messaggio di Dio e del suo infinito amore per tutti noi. Sono riuscito a comprendere quella vocina che per tutta la vita gridava nella mia testa e che mi chiedeva di lasciarmi andare, aprendo il mio cuore a Gesù. Diciamo, mi sono abbandonato in Lui senza pensarci un attimo di più. E il 15 ottobre dello scorso anno ho potuto ricevere il battesimo in acqua, come Gesù stesso aveva comandato i suoi apostoli. Per me è stato il giorno più bello della mia vita e lo considero il mio nuovo compleanno, perché il 15 ottobre è morto il vecchio Fabio ed è rinato il nuovo Fabio nella meravigliosa famiglia di Dio. La mia famiglia terrena, però, purtroppo, non ha ancora recepito ed accettato il meraviglioso messaggio di salvezza. Loro di per sé non ostacolano la mia fede, ma non comprendono quello che io faccio e dico. Non comprendono, ad esempio, perché non rispetto più le festività del mondo, ma solo quelle stabilite da Dio, quelle bibliche. Più volte ho tentato di spiegarmi il significato, il perché le festività cattoliche non sono bibliche, ma poiché non sono stati ancora chiamati, sono più attratti da ciò che il mondo offre, come la maggior parte di noi. Anche sul cibo, diciamo che ho avuto un timido approccio da parte loro, ma non importa, perché in tutto questo spero di essere un esempio, in modo che un domani anche loro capiscano che la strada che ho intrapreso è quella giusta. Questo però mi ha portato a riflettere sul fatto che il Signore aveva aperto i miei occhi, ma non quelli dei miei familiari. Ogni mio tentativo o approccio nel mostrargli la verità e la nuova via che avevo deciso di seguire risultava invano. E questo mi recava comunque un sconforto e dolore perché, in fin dei conti, io li amo e perché temevo che questa loro indifferenza nella verità potesse portarli alla dannazione eterna, rifiutando il messaggio di salvezza di Gesù Cristo. Ma poi ho trovato la risposta in questo, e cioè che dobbiamo pazientare ed attendere il nostro momento perché Egli ha in cuore di salvare tutta l'umanità, ma nei tempi e modi stabiliti da Lui. Come scritto nella seconda lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 9, il Signore non tarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni credono che Egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Quindi ho capito che l'intenzione di Dio è quella di salvare l'umanità senza scegliere di chi salvare e chi condannare, perché tale scelta comunque resta a noi. Difatti, Egli ci ha dotato il libero arbitrio, e questo, a mio parere, è un dono di inestimabile valore, ma bisogna saperlo usare. Infatti, Matteo nel suo Vangelo riporta ciò che Gesù disse in merito a questo. Così gli ultimi saranno i primi. E i primi ultimi, perché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. E questo lo leggiamo in Matteo 20, al versetto 16. E sempre in Matteo, capitolo 22, al versetto 14, un sunto di quello che abbiamo appena letto, poiché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. A questo punto mi sono domandato, sono dunque anch'io un eletto, anche se ho girovagato spiritualmente quasi tutta la mia vita? E chi sono veramente gli eletti? Se abbiamo detto che Dio vuole salvare tutti e non vuole che nessuno perisca, perché la causa del peccato sappiamo benissimo che è la morte, perché solo alcuni sono considerati degli eletti? Quindi, come potete vedere, avevo molte domande che mi giravano nella testa e che, nella maggior parte delle volte, non avevano una risposta, o meglio, non sapevo dove trovare la risposta giusta. Naturalmente, gli studi con Carmelo portavano pian piano i suoi frutti. Egli è stato molto paziente, guidandomi attraverso le scritture, rispondendo a tutte le mie domande e anche di più. Compresi che nel progetto dell'Eterno la sua salvezza passa per due fasi. La prima è quella di radunare il suo popolo eletto e la seconda è di dare un'opportunità di salvezza a tutta l'umanità. Egli, sin dalla morte e risurrezione di suo figlio Gesù Cristo, ha rivelato ad alcuni prescelti la verità, in modo che avendola ricevuta ed accettata avessero ottenuto la vita eterna. Questi prescelti però dovevano essere di esempio per tutti gli altri. Ma a questo punto mi sono detto io, chi sono io migliore di altri? Perché mi ha scelto a me? Ma con quale criterio Dio sceglie chi rivelare la verità adesso e quindi di donare la sua opportunità di salvezza? Anche questa risposta stava sempre nelle scritture, come possiamo leggere per esempio in Isaia, al capitolo 66, nel versetto 2, in cui leggiamo: tutte queste cose le ha fatte la mia mano e tutte quante sono venute all'esistenza, dice l'Eterno. Su chi dunque volgerò lo sguardo? Su chi è umile, allo spirito contrito e trema la mia parola. Questo, a mio parere, è il passo più significativo tra tutti quelli che descrivono la natura di coloro verso i quali Dio volge il suo sguardo salvifico. Ho compreso alla fine che Dio ci dà sempre un'opportunità di salvezza. Sta a noi coglierla ed accettarla. Sebbene le tentazioni del mondo ci annebbiano la vista perché apparentemente sembrano più allettanti ed appaganti, nascondono però gli inganni di Satana. La via che conduce alla salvezza passa solo ed esclusivamente attraverso Gesù, e per raggiungerla bisogna prepararsi ad affrontare grandi sfide, poiché il diavolo vuole che periamo con lui. Le tentazioni che egli semina nel mondo giocano una gran parte in questa scelta. Infatti Matteo scrive nel capitolo 7, versetto 14, ciò che Gesù disse: quanto stretta invece la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. Comprendi anche che scegliere di seguire Gesù può comportare enormi sacrifici e rinunce, ma che alla luce della sua promessa non sono cose gravose, ma anzi piacevoli da sopportare, perché conosciamo in anticipo il premio che ci è stato promesso. Senza contare che le numerose prove a cui veniamo chiamati, prove che ci sembrano ardue, ma che ci aiutano a crescere spiritualmente. Infatti in Salmi leggiamo, in Salmi 66, versetto 10-12, poiché tu ci hai messi alla prova, oh Dio, tu ci hai raffinati come si raffina l'argento, ci hai fatti cadere nella rete, hai posto un grave peso sui nostri lombi, hai fatto cavalcare gli uomini sul nostro capo, siamo passati attraverso il fuoco e l'acqua, ma tu ci hai tratto fuori in luogo di refrigerio. E anche Isaia, al capitolo 48, il versetto 10, dice: ecco, io ti ho raffinato, ma non come l'argento, ti ho provato nel crogiolo dell'afflizione. E queste prove sono anche quelle che ti portano a confrontarti con coloro che vivono nel mondo, compresi i tuoi familiari. Difatti, le prime battaglie e prove che dovremmo sostenere saranno proprio quelle che riguardano i rapporti con i nostri familiari ed amici. Matteo, al capitolo 10, al versetto 34 e 36, Gesù diceva: non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettervi la pace, ma la spada, perché io sono venuto a mettere in disaccordo tra figlio e padre, tra figlia e madre, tra nuora e suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli di casa sua. Ma in tutto questo posso affermare senza paura di essere smentito che ho trovato una famiglia più grande e gioiosa, una famiglia sempre pronta ad aiutarti sia spiritualmente che effettivamente. La famiglia di Dio non ti lascia mai solo. E la gioia di farne parte può compensare le angosce che la vita terrena ti porta nel quotidiano. Per questo vorrei concludere questa mia presentazione glorificando Dio tramite suo Figlio Gesù Cristo, ringraziandolo di avermi scelto e fatto entrare nella gioiosa famiglia, ma anche ringraziare tutti i miei fratelli e sorelle che pazientemente e dolcemente supportano il mio percorso di crescita. Vorrei concludere in particolare nel ringraziare coloro che quotidianamente scrivono nel nostro gruppo WhatsApp. Devo dire che leggere i messaggi, talvolta anche semplici saluti come buongiorno o buonanotte, ti fanno sentire realmente parte di una grande famiglia. E che non è un concetto astratto o un insieme di belle parole messe lì. I passi scritturali che ci doniamo quotidianamente, io li amo chiamare le vitamine dello spirito. E devo dirlo. Sinceramente, la mattina non vedo l'ora di leggere il passo biblico scelto dalle mie sorelle e dai miei fratelli. Ancora vorrei ringraziare a tutti voi e che l'Eterno benedica la sua Chiesa attraverso il suo prezioso Figlio Gesù Cristo, nostro
Amen.
Salvatore. Amen.